Mille Voci.
Buongiorno da Roberto Antonini, in regia Tania Ciriaco, Alessio Sturaro. Oggi parliamo del rovinoso tramonto del Presidente degli Stati Uniti, ma da un'ottica particolare. Dunque, un tramonto che è sfociato nel secondo impeachment, una prima assoluta nella storia del Paese, suscitando naturalmente tutto quello che è successo, ha suscitato clamore a livello internazionale. L'assalto al Congresso è stato visto come un tentativo di rovesciare con la violenza il voto popolare, democratico, una sorta di golpe in parte farsesco, stando all'immagine, in parte tragico e certamente pericoloso per le istituzioni di un paese che è sostanzialmente un punto di riferimento, o lo è stato, delle democrazie occidentali. Per una parte della destra, o meglio delle destre, Trump è stato per anni un punto di riferimento anche in Europa, anche a costo di chiudere magari un occhio sugli aspetti ritenuti patologici del suo carattere, sulla serie infinita di fake news di cui si è fatto promotore. Oggi le stesse destre cosa dicono? Imbarazzo, silenzio, spiegazioni irrazionali, mea culpa, sentiremo. Mille Voci dà dunque la parola a diverse personalità di quest'area politica, generalmente definita come destra, ma naturalmente in realtà non è monolitica, si va da un orientamento liberal-conservatore, lo sentiremo, uno liberale, fino a posizioni sovraniste. Presento subito gli ospiti, Sergio Morisoli, capogruppo UDC in Consiglio di Stato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Poi abbiamo Fabio Pontigia, ex direttore del Corriere del Ticino. Benvenuto a Mille Voci, Pontigia.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
E poi con piacere anche che ospitiamo Tito Tettamanti, finanziere, editorialista. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno a lei e a tutti gli altri.
Poi dovremo avere anche Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, che però non vedo ancora. Comunque cominciamo, ci raggiungerà Sallusti, che ha preso delle posizioni abbastanza interessanti, e in particolare magari cominciamo con quello per rompere il ghiaccio, e poi il pubblico naturalmente potrà intervenire. Ricorderemo fra poco i numeri ai quali potete rivolgervi per vostre osservazioni, per porre domande. Il direttore del Giornale Sallusti ha scritto questo: la fine di Trump rappresenta un punto di svolta per il populismo e i populisti, un po' come accade per i comunisti dopo la caduta del muro di Berlino. Allora, io comincerei con Morisoli. Lei condivide questo punto di vista?
Condivido che certamente un punto di svolta, ma probabilmente non decaduto dal populismo, anzi probabilmente prenderà o una forma più feroce o si distinguerà in qualcosa di più leggero, ma questo genere di movimentazione è in atto da prima di Trump, durante Trump e per un po' continuerà ancora.
Tito Tettamanti, in un recente editoriale, il quotidiano La Regione, un editoriale abbastanza pungente, ha scritto: ci sono degli orfani o degli orfanelli di Trump. Lei si sente tra gli orfanelli di Trump, avvocato?
Vuole offendermi?
No, faccio il giornalista, lo sa benissimo.
Ecco,
prego.
Allora, per carità, non mi metta con Trump, è anche troppo facile parlare delle destre così, come che sono evidentemente delle versioni totalmente diverse. Non condivido assolutamente l'opinione di Sallusti. Trump è un, diciamo, un incidente di percorso, un demagogo che ha approfittato, lo sa perché queste cose le ho dette proprio anche a lei ancora già nel 2016, che ha approfittato di una spaccatura negli Stati Uniti che ha ben altre origini, ma ne parleremo semmai. Il muro di Berlino era qualcosa di diverso, di molto più importante. Non paragoniamo un 4 anni di Trump con 20 anni di o 30 anni o quel che l'è di dominio di una dittatura comunista plumbea. Adesso, insomma, a un certo momento un po' di ragionamento bisogna farlo. Trump, ripeto, è un incidente di percorso, ma che non va dimenticato non per se stesso, ma perché è l'espressione di un disagio negli Stati Uniti molto profondo e che spacca gli Stati Uniti.
Ecco, ma per arrivare a un punto che sicuramente qualche ascoltatore poi solleverà, così anticipiamo, ma il suo mentore Steve Bannon a questo punto, che, col quale lei ha pranzato, cos'è, lo abbandona?
Non solo io, ma c'erano anche degli altri.
C'ero anch'io,
come
sì, effettivamente.
Come lei sa, è stata una curiosità, secondo me, giustificata, perché ci ha detto delle cose interessanti. L'uomo in sé non è interessante, ed erano due personaggi che seguivano i propri interessi che si sono messi assieme. Bannon, essendo sicuramente un ottimo campaigner, ma a parte lì non un intellettuale, Trump, essendo un discutibile uomo d'affari, con un certo carisma e capacità da demagogo, che ha preso la testa di un'insoddisfazione profonda negli Stati Uniti che l'elite statunitense ha creato e non ha capito di aver creato.
Fabio Pontigia, lei possiamo definirla un liberal conservatore, diciamo uno che difende comunque il principio della democrazia liberale, un principio sul quale si è costruita la nostra democrazia, no? Io mi ricordo che in un suo editoriale sulle elezioni americane lei ha detto: beh, più o meno tra Trump e Biden, insomma, la scelta è un po' difficile. Si pente adesso vedendo quello che è successo. In fondo Biden, malgrado tutto, rimane un grande democratico, no? Magari non è una grande personalità, non ha carisma, però è uno che si iscrive nell'ottica proprio di questa democrazia liberale.
No, non mi pento assolutamente, confermo quanto ho detto. Ciò non toglie che quello che è successo dopo le elezioni sono fatti di una gravità inaudita. Un presidente che incendia la piazza e dice alla piazza: adesso andiamo tutti percorrendo la Pennsylvania Avenue a strigliare il Parlamento. Questo è una cosa assolutamente inaudita. I fatti successivi a quel mio editoriale chiaramente non potevano essere previsti prima che io scrivessi l'editoriale. L'editoriale era basato sull'osservazione molto critica dei 4 anni di Trump, dalla quale io assolutamente mi distanzio e non condivido quasi nulla, e il programma veramente debole di Biden. Adesso Biden lo si attenderà sui fatti, si è comportato in maniera istituzionalmente impeccabile in questi giorni, quindi non c'è nessun dubbio che il comportamento post voto vede premiato e riconosciuto Biden e non certamente Trump.
Ecco, sì, Pontigia, però diciamo anche prima del voto, anzi prima che si andasse a votare, Trump aveva già fatto capire che non avrebbe riconosciuto una vittoria di Biden, diceva già che sarebbero state delle elezioni truccate, no? Dunque e anche l'atteggiamento.
Sì, ma non si fa. Sì, prego. D'accordo, io non faccio i processi all'intenzione. Se uno dice una cosa, aspetto che la faccia. Purtroppo lo ha fatto e questo, ripeto, istituzionalmente è gravissimo e tutto quanto è seguito lo conferma, ma dopo ne possiamo magari anche discutere. Ci sono stati le chiusure dei suoi profili sulle reti sociali, eccetera, però il vero punto di svolta è stato quel discorso incendiario fatto il 6 gennaio davanti alla Casa Bianca.
Allora io chiedo ad Alessio Sturaro di ricordarci tramite una clip sonora i numeri ai quali potete rivolgervi, prego.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sergio Morisoli, io sono andato un po' a spulciare i suoi interventi, i suoi discorsi in cui parlava di Trump. Ne ho trovato uno del 1° d'agosto del 2017 in cui lei aveva un'opinione molto positiva, perché diceva: Trump ha capito che per rendere di nuovo grande l'America ha bisogno che l'Occidente torni ad essere ciò che è senza rinnegare il suo DNA. Dice anche che Trump ha colto il senso della storia. Però che fosse, diciamo, una persona già un po' instabile, comunque abbastanza bugiarda, perché questi sono dei fatti, non è l'opinione di Roberto Antonini, si sapeva già, insomma, accumulato 20.000 menzogne in 4 anni, e dunque nel primo anno, quando lei ha fatto il discorso del 1° d'agosto, ce n'erano già diverse centinaia, ecco, no, si pente di averlo visto in quell'ottica lì?
No, assolutamente no, perché in quel, se ricordo bene, adesso non ce l'ho qua sott'occhio, ma in quel discorso dicevo anche che su questi punti ha certamente ragione, sul declino, sul tramonto, chiamiamolo come vogliamo, con un qualsiasi altro aggettivo o termine, di questo Occidente che è in crisi, sia di qua che dall'Atlantico. E in quel momento, o probabilmente in seguito alla campagna fatto, i suoi suggeritori dava comunque delle indicazioni interessanti da approfondire, poche righe sotto dicevo anche che speriamo che questo, non lo chiamavo né squilibrato né niente, ma speriamo che ci risparmi delle cavolate in economia e in politica estera, in particolare nell'invasione. Eravamo all'inizio della sua legislatura, per cui un Trump, sì, per come ho colto, come qualcuno per lui avesse colto il momento, certamente, perché è tuttora presente questa crisi dell'Occidente che non sa dove venirne fuori, fosse ma su due punti di vista, quello materiale che abbiamo visto, che in definitiva non è nemmeno tanto quello che ha punito Trump in America, perché ha lasciato un'eredità, se stiamo all'economia, abbastanza buona e certamente meglio del suo predecessore, per chi parla economia magari ci torneremo, ma sulla incapacità invece di entrare proprio in merito della vita, dei valori, della generazione di benessere, ha mancato. Quindi quell'intervento...
Ma questo, ecco, lei che diciamo è si definisce liberal conservatore, profondamente cristiano, come fa un cristiano, lo dico un po' brutalmente, come fa un cristiano a identificarsi con un personaggio come Trump?
Il cristiano intanto...
Cioè i valori cristiani mi sembrano un po' diversi, no? Quelli di Gesù Cristo perlomeno, no? Li vedo un po' gli antipodi, due, no? Trump e Cristo.
Beh, intanto l'America è profondamente cristiana, tant'è vero che qualsiasi presidente mette la mano sulla Bibbia il 20 di gennaio e che ci creda o non ci creda deve fare quella testimonianza lì. Non esiste un presidente americano probabilmente ateo pubblicamente, ma ateo nel cuore può starci. Per cui la religione è un fattore certamente importante, anche e soprattutto di rilancio del Partito Repubblicano nei prossimi anni, giocherà un ruolo fondamentale questo assieme ad altri aspetti. Ma no, un cristiano si identifica con le singole persone nella misura in cui le misure che vengono portate avanti sono conforme alla fede cristiana. Personalmente sono sempre stato soddisfatto della sua politica sulla famiglia, sulla vita e sui concetti, diciamo così, fondamentali inerenti alla persona umana. Certamente non su altre posizioni e men che meno sul...
Però per esempio ha espresso delle posizioni definite da molti razziste, cioè comunque favore
Indubbiamente, ai movimenti
suprematisti, e non mi sembra molto cristiano.
E non sono assolutamente sostenibili.
Ecco, ci sono tra l'altro già molti interventi. Volevo chiedere questo a Tito Tettamanti, no? A livello di lettura che non sia legata tanto alla personalità di Trump, ma alla sua politica, che credo che sia una lettura molto, molto importante, no? C'è un ascoltatore che dice: ha dato una strigliata ai cinesi. Lei che è un finanziere che per anni e ancora adesso, no, è presente a livello globale, mi sembra che abbia sottolineato questo aspetto anti-global di Trump, ma come si fa a essere favorevoli, Tito Tettamanti, a un'ottica diciamo liberale, capitalistica, e poi essere anti-global? Mi sembra che sia anche qua una contraddizione, no? Cioè in fondo sia lei sia Trump a parole molto scettici sulla globalizzazione, poi di fatto anche Trump ne ha tratto vantaggio.
Ma dunque diventa molto complicato il discorso. Poi tra l'altro vorrei fare una precisazione: quando noi continuiamo a parlare del Trump e dell'America, non dobbiamo dimenticare che in America lei c'è stato, ci ha vissuto anch'io, l'America si fa la politica si fa in un modo molto più duro e diverso che da noi. L'impeachment attuale non è nient'altro, non vuol dire niente, vuol buttare fuori il Trump da possibile candidato del 24. Fra i 10 repubblicani che hanno votato per l'impeachment, chi c'è? C'è una signora che si chiama Cheney, guarda caso è figlia di Dick Cheney, perché l'America, le grandi famiglie, e Dick Cheney, quando c'era Bush presidente, era vicepresidente, ma non era un vicepresidente protocollare, era un vicepresidente che faceva il presidente. Quindi tutte queste cose vanno analizzate sempre tenendo conto di cos'è l'America. Detto questo, il discorso sulla globalizzazione è un discorso molto difficile, molto complicato e che è stato sbagliato. Da un punto di vista economico io sono per la globalizzazione. Dal punto di vista sociale dico che la globalizzazione è stata effettuata in modo sbagliato, perché si è dimenticato evidentemente chi avrebbe sofferto dalla globalizzazione, i perdenti. Il disagio che c'è attualmente, particolarmente in America, ma che esiste anche in Europa, è il fatto che alcune classi meno abbienti non solo si lamentano dal punto di vista economico, ma forse meno, ma si lamentano perché sentono di non essere più parte. Questo è il problema. Il bianco disoccupato, poi tra l'altro magari anche un po' pazzoide, eccetera, che segue il carisma, perché non possiamo dimenticare Trump è un imbroglione, ma ha del carisma, perché molti imbroglioni riescono grazie al carisma. Si sente oggi particolarmente umiliato, perché prima ha torto completamente per una politica che è stata sbagliata anche da questo punto, comunque troppo lenta, eccetera, prima aveva un senso di errato, ingiustificato superiorità perché lui era bianco. Oggi il povero bianco in America ci si preoccupa meno del povero afroamericano. E queste sono realtà dell'America. Quindi questo aspetto della globalizzazione, cioè dell'impatto interno su certe parti della società, su certe attività, è stato completamente fallito da chi doveva gestire la globalizzazione.
Dunque, un'analisi molto interessante che si presta ad altri commenti. Fabio Pontigia, su questo aspetto, no, anche legato identitario, diciamo così, si è detto spesso che c'è tutta una classe medio-bassa che ha votato per Trump perché non si è sentita rappresentata dall'elite, eccetera. Ci sono, mi sembra, due paradossi. Uno è il fatto che comunque Trump rappresenta l'elite, ha avuto anche una gestione, diciamo, abbastanza nepotistica, cioè ci ha messo dentro tutta la famiglia, la Casa Bianca. E poi la seconda cosa è che i dati, le analisi del voto dicono questo. Io li ho guardati ieri sera, sia Washington Post, New York Times, insomma, i grandi sondaggi dicono: per Biden, chi ha votato? I non bianchi, i latinos, i cattolici e le donne. Per Trump, i bianchi, come diceva l'avvocato Tettamanti, gli uomini, dunque maschi, gli evangelicali, cioè pentecostali, e poi, forse quella che è un po' una sorpresa, praticamente i redditi alti, quelli bassi hanno votato per Biden. Dunque, che tipo di lettura si può fare oggi, Pontigia?
Cioè, sicuramente questi dati sono trasversali. Una maggioranza delle categorie che lei ha detto ha votato Biden, l'altra maggioranza ha votato per Trump. Il problema è che questo disagio, che è stato giustamente rilevato, è stato curato con i mezzi inappropriati. Insomma, non si cura una polmonite con la chemioterapia, è quello che ha fatto Trump negli Stati Uniti. La globalizzazione ha portato grandi successi, grandi miglioramenti a livello proprio mondiale nel diminuire fortemente la povertà in termini assoluti, in termini relativi, ha aperto il mondo a progressi tecnici, scientifici, anche culturali, ha liberato intere popolazioni dalla povertà, come ho detto prima, e ha creato anche dei problemi. Spetta alla politica gestire questi problemi. L'economia non ha il compito di risolvere i problemi sociali, l'economia ha il compito di produrre la ricchezza su cui lo Stato, cioè la politica, preleva le imposte per risolvere questi problemi. Se i problemi non vengono risolti è un problema politico e non tanto economico. La ricetta che il sovranismo e il populismo, e uso il termine populismo in un'accezione puramente descrittiva e non di giudizio spregiativo, ecco, le ricette che sono state proposte in tutti questi anni dai movimenti e dai politici sovranisti e populisti sono ricette sbagliate, ripeto, hanno preteso di curare una polmonite applicando la chemioterapia, con effetti collaterali che tutti abbiamo visto.
Ecco, a questo punto darei la parola proprio su questo tema sollevato da Fabio Pontigia a Sergio Morisoli. Lei è molto attento in particolare ai destini della classe media e dunque mi sembra che il dibattito attorno a Trump giri anche un po' su questo aspetto, no, economico. Poi un ascoltatore ci dice: no, ma guardate che in realtà i fondamentali degli Stati Uniti hanno continuato sull'inerzia di Obama, che poi la situazione ha cominciato a peggiorare. Naturalmente c'è stato il Covid, per cui credo che qualsiasi presidente avrebbe avuto delle difficoltà. Sta di fatto che queste ricette populiste, sovraniste, anche qua lo diciamo come Pontigia, senza dare giudizi di valore, però non hanno sortito effetti particolari. Cosa dire a proposito, Morisoli?
Ma ha sortito alcuni effetti che sono certamente di brevissima durata. Sono appassionato di storia economica. Un Trump lo metterei nei secoli XVII-XVIII, in cui il mercantilismo era di un certo tipo, per cui il mercantilismo era la lunga mano dello Stato. Tra l'altro anche Adam Smith lo condannava. Quindi il mercantilismo era fare gli interessi di alcune categorie, in quel caso erano commercianti e produttori, e usare lo Stato affinché questo succedesse. Per cui era protezionismo, erano tariffe, erano tutto cose del genere, la bilancia dei pagamenti a favore dello Stato presente rispetto all'estero, quindi queste cose. Trump ha tradotto 300 anni dopo, chi per lui l'ha tradotto questo messaggio, e ha funzionato molto bene all'inizio, perché in 4 anni in effetti ha recuperato 6 milioni, 7 milioni di posti di lavoro. Purtroppo questi 7 milioni di posti di lavoro, se andiamo a guardare, non sono andati a finire dove aveva vinto 4 anni prima col suo elettorato. 7 milioni di posti di lavoro sono andati a finire quasi 4 e mezzo nella cosiddetta Sun Belt, che sono gli stati del sud-ovest, con soprattutto aziende tecnologicamente avanzate, quindi di alti redditi, e non è un caso se questi hanno votato Trump probabilmente, mentre nel Midwest, che diciamo noi, ma soprattutto nella zona dei Grandi Laghi, dove ha fatto la differenza l'altra volta, è riuscito a creare solo 1 milione di posti di lavoro a fronte a un'industria americana là che dal 2000 al 2011 ha perso quasi qualcosa come 11 milioni di posti di lavoro nell'industria, dovuti alla robotizzazione da una parte, perché un posto su due è stato perso per la robotizzazione. Quindi in sostanza Trump economicamente cosa ha fatto? Ha creato sì posti di lavoro, ma purtroppo si è accorto tardi, non a suo favore per chi l'avrebbe votato in termini grossi, però ha lasciato anche un'eredità borsistica non indifferente, una borsa con un Dow Jones che partiva dai 17.000 punti, è arrivato su a sfiorare i 30.000, un 75% ecco, di aumento. Quindi queste qua sono cose di sostanza che l'americano, il cittadino medio americano vede, può premiare anche uno, se no non si spiega perché contro Obama, alla fine di Obama i repubblicani avevano 59 milioni di voti, sono andati a 63, adesso sono 74. Quindi c'è dentro nell'elettorato Trump questa malesa di populismo, quello che c'è, ma c'è anche chi l'ha premiato per questa politica, io dico di un po' miope, di mercantilismo, che è pagante forse al momento ma non tanto. Poi lui si gloriava dicendo che era riuscito a strappare ai cinesi 250 miliardi di tariffe, perché per portare dentro le loro merce non devo pagare più dazi. Non so cosa ne abbia fatto poi. Beh, dopo
diciamo che quello che si vede è che la bilancia commerciale è peggiorata con la Cina, per cui anche Trump non è riuscito. Tito Tettamanti, ma un presidente americano ha veramente un impatto sull'economia? Perché ce lo si può chiedere, come diceva Morisoli, Wall Street che tocca i 30.000 punti, il Dow Jones. Lui, Trump, aveva fatto campagna contro l'establishment anche finanziario, ma in realtà ci ha guadagnato questo establishment, per cui si ha l'impressione che non sia tanto il presidente a cui vanno eventuali meriti, no, della situazione economica. Questo vale naturalmente anche per i precedenti.
L'intervento di Morisoli è molto interessante da un punto di vista, diciamo, della storia dell'economia. Non sono d'accordo con lui a proposito della borsa, perché la borsa è gonfiata dall'atteggiamento delle banche centrali, che non so dove, con le quali non so dove andremo a finire. Oggi il tema è: i soldi ci sono, i debiti non si pagano, e c'è questa per me c'è una bolla che prima o dopo dovrà scoppiare. Quindi, ma dimentichiamo questo. Però è vero che gli antitrampisti, diciamo di professione, dimenticano nella loro faziosità delle realtà politiche e degli atteggiamenti che evidentemente non hanno fatto di Trump un cattivo. Trump è un cattivo personaggio che non è stato, dal punto di vista della politica degli Stati Uniti, un cattivo presidente.
Ma si possono separare le cose, allora, secondo lei?
È difficile separarle, perché ovviamente...
Senza voler far paragoni assolutamente, ma tanto per portare il discorso all'estremo, possiamo dire che anche dei dittatori del XX secolo in Europa hanno fatto delle cose positive.
Ha perfettamente ragione. Evidentemente Mussolini ha fatto la bonifica delle paludi pontine, insomma, questo, quindi dimentichiamo la figura di Trump. Se parliamo di politiche fatte con Trump presidente, anche se in modo talvolta discontinuo, un po' bizzarro, eccetera, non è che il giudizio è necessariamente che è negativo. In politica estera, per esempio, evidentemente, secondo me, è stato meglio lui di Obama, che su questo punto uomo, un intellettuale, una persona, grande oratore, eccetera, ma spesso indeciso, e Trump non ha fatto la guerra, in particolare, no, uno dei primi presidenti americani.
Ma non intervenire, questa domanda vorrei porla anche a Fabio Pontigia, non intervenire su certi teatri di conflitto è una cosa positiva sempre o no? Perché
secondo
a volte
me...
la presenza militare, come nel caso, non so, io penso all'Afghanistan, a Kabul, la popolazione è terrorizzata dall'idea che se ne vadano gli americani, per esempio, forse ogni tanto lo dimentichiamo, no?
No, dovremmo ricordarci che è stato un grosso errore andarci. Non ha mai vinto nessuno una guerra in Afghanistan. Ed evidentemente gli americani cosa hanno fatto? Hanno finanziato i talebani per quando si opponevano i russi, e dopodiché evidentemente hanno dato loro le armi. Quando evidentemente i russi se ne sono andati, eccetera, eccetera. Ci sono degli errori. Cioè, il fatto fondamentale è che gli Stati Uniti non hanno più la forza di un tempo per imporre la Pax Americana.
Ecco, ma per esempio, per rimanere su questo tema, poi voglio sentire anche Pontigia, ma per esempio il fatto di, che ne so, di bombardare Mosul, dove, che era una delle, diciamo, delle roccaforti dell'ISIS. Uno può dire, vabbè, gli americani sono in guerra, ma cos'è, volevamo l'ISIS? Cioè, uno può anche pensare che gli interventi armati possono servire a portare la pace, come è successo in Iraq, per esempio, anche senza, con tutti i dubbi.
Senz'altro, ma un conto sono degli interventi ad hoc per ovviamente tagliare la testa del serpente. Un conto invece sono l'entrata in guerra e l'entrata in un paese, e un paese non lo si domina se non si ha la fanteria sufficiente per restare sul posto. Ragione per la quale gli americani recentemente hanno sempre vinto la guerra ma perso la pace, questa è la verità. Nell'Iraq hanno fatto un disastro, in Libia non parliamo perché non è colpa loro, è colpa piuttosto dei francesi, quindi hanno destabilizzato, questi interventi sono interventi che hanno destabilizzato più che stabilizzare. D'altra parte rendiamoci conto che non è facile noi da casa nostra sostenere le rivoluzioni, sostenere il sollevamento del popolo A, B o C, come nel Venezuela, e poi li lasciamo soli, perché non abbiamo la possibilità di cambiare. Cioè, a un certo momento bisognerebbe essere più onesti con noi stessi e con gli altri, dicendo ci spiace, ma non abbiamo, possiamo condannare, eccetera, ma non abbiamo la possibilità di sostenervi per cambiare il paese. Questo
ecco. Allora, Fabio
loro
Pontigio,
non sono riusciti.
Due domande a Fabio Pontigio su questo, poi ci sono degli altri interventi su questioni che sono legate alla censura su Facebook, Twitter, eccetera, ma è sull'economia. Fabio Pontigio, questa questione dell'isolazionismo americano, interventismo, eccetera, no? Si dice Trump non ha scatenato guerre, ma al tempo stesso ci si può chiedere, per esempio, se non le ha scatenate, magari anche perché qualcuno l'ha tenuto un po' a bada. Io penso, per esempio, ai rapporti con l'Iran. Mi sembra che eravamo sul punto di lanciare qualche bomba su Teheran. Questa è la prima domanda. E la seconda, che ho già posto all'avvocato, siamo sicuri che un disimpegno americano sia sempre una cosa positiva?
No, allora, la prima domanda, oggettivamente va riconosciuto che Trump è uno dei pochissimi presidenti a non aver scatenato guerra, questo è un dato di fatto e quindi va riconosciuto. Prima di lui era stato Ronald Reagan che non aveva scatenato guerra, anche se era stato presentato come un guerrafondaio all'inizio della sua presidenza. Detto questo, non è corretto dire che il non intervenire sia sempre una scelta giusta. Per esempio, nella prima guerra del Golfo, dopo l'occupazione del Kuwait, era giusto intervenire. Quando si tratta di ripristinare la legalità internazionale da un'aggressione, l'intervento bellico è assolutamente giustificato. Altri interventi non sono discutibilissimi. Tutte le primavere arabe sostenute dai diversi paesi occidentali e poi sfociate in quello che purtroppo sappiamo, secondo me non erano interventi giustificati, perché altrimenti dovremmo andare a far passare la mappa mondiale e stabilire quale regime è legittimo e quale non lo è, non finiremo più. Quindi l'isolazionismo in sé come scelta di principio no, non è corretto, è sbagliato, perché ripeto, quando un intervento bellico nel pieno rispetto del diritto internazionale si rende necessario, va fatto, e la scelta pregiudiziale per il non intervento è sbagliata.
Allora, ci sono molti interventi, poi do la parola a Sergio Morisoli, ma chiedo a Alessio Sturaro di farci sentire, di mandare in onda un brano, così raccolgo anche un po' gli interventi del pubblico e poi porrò interrogativi, domande di chi ci ascolta ai nostri interlocutori.
You said your love had never died. You were waiting for me at home. Put on my jacket, I ran through the woods. I ran till I thought my chest would explode. There in a clearing beyond the highway, in the moonlight our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through the front door. My head pounding hard, up the stairs I climbed. The room was dark, our bed was empty. Then I heard that long whistle whine, and I dropped to my knees on my head and cried.
Allora, tante le domande, naturalmente interventi del pubblico, il tema interessa particolarmente, il nostro pubblico solleva diversi punti, allora quello sulla pace, la guerra, però bisognerebbe anche ricordare forse che per esempio nel caso della Siria fu Obama a non intervenire, a non volere intervenire, forse alcuni ricorderanno, e dunque alcuni osservatori sostengono che c'è una continuità comunque, un disimpegno che anche Obama voleva. Gli Stati Uniti sono andati in Afghanistan, sono andati ben prima che ci fosse Obama, sono andati dopo l'11 settembre, credo che sia importante ricordarlo. Comunque ci sono molti interventi, poi vi leggo alcune domande. Sergio Morisoli, finora io ho l'impressione che da parte vostra non ci sia un grande mea culpa sui sostegni che avete dato a Trump. Ma la domanda che vorrei farle è questa: se lei fosse nel Partito Repubblicano oggi, uno, avrebbe votato l'impeachment? Due, cosa farebbe per i prossimi anni? Distanze da Trump oppure vicino a Trump, perché chiaramente una parte della popolazione americana è schierata con Trump e considera effettivamente che c'è stata una sorta di complotto democratico.
Beh, intanto il problema dell'America, ma probabilmente anche per una parte di qua dell'Atlantico, sarà di capire davvero cosa vorranno fare i repubblicani. Adesso siamo in questi giorni di impeachment, ma un sondaggio dell'altro giorno, neutro, assolutamente non di parte repubblicana, diceva ancora che i supporter di Trump al 91% sono convinti che le elezioni sono truccate dopo tutto quello che è successo. Il 46% dei repubblicani che non sono trumpisti lo ritengono. Il 92% ritiene che il candidato per repubblicani del 24 dovrebbe essere Trump. Questi sono i suoi fans. E solo i liberali progressisti sono solo il 6% che ritiene che dovrebbe esserlo, ma il grosso di mezzo del Partito Repubblicano, il 42%, ritiene anch'esso ieri, quindi dopo tutto quello che sappiamo, quello che è successo, ancora che Trump potrebbe essere il loro candidato. Allora,
ma Sergio Morisoli,
qua la svolta si impone in America probabilmente, perché da una parte abbiamo visto un presidente, abbiamo detto prima, l'abbiamo descritto con tutti gli aggettivi buoni e cattivi che conosciamo. Il fatto resta che qua si continua col ponte elevatoio sollevato, che è stata la politica di Trump, poi mettiamoci d'accordo, spartiamoci quello che resta all'interno del castello, perché questo in definitiva è il suo protezionismo, è il cercare di aiutare il ceto medio cercando di stare bene solo in casa, poi dopo non gli è andata bene fino in fondo. Oppure il Partito Repubblicano deve tornare a essere quel partito liberale in economia, ciò che non l'è stato nell'ultimo quadriennio per nulla, ma anche, attenzione, conservatore di fronte alla nuova generazione. Nel 2030 i millennial saranno superiori ai baby boomer. Nel 2030 avremo la popolazione americana dove i vecchi saranno più importanti per la prima volta nella storia dei giovani, quindi sono dei processi democratici, ma soprattutto all'interno del partito c'è una schiera di giovani leoni nati negli anni 70 che sono tutti senatori, sono 6 o 7, da Bin Sassi, da Ted Cruz a Joe Scully, a Tom Cotton, a Mitch McConnell e al Marco Rubio. Soprattutto sono 7 leoni che sono di una generazione che non è più né di quella di Trump, che è il nonno, ma nemmeno dei padri, e sono repubblicani puri e duri. Questi vogliono un liberalismo economico, ma vogliono anche un conservatismo progressista.
Alcuni sono legati anche alle lobby cubane, che non sono proprio il massimo della democrazia.
L'America è grande, sì. C'è di tutto.
Ma io non ho capito se lei avrebbe votato l'impeachment.
Io penso di no, perché l'impeachment su un presidente che sta uscendo non serve a niente, salvo probabilmente a renderlo martire poi dopo.
Fabio Pontigia, Sergio Morisoli ha sottolineato con dei dati una realtà che può sembrare un po' inquietante, cioè gli americani, molti americani, soprattutto repubblicani, abbiamo sentito ovviamente, considerano che queste elezioni sono state truccate, eppure non sono state truccate, l'hanno detto tutti i tribunali, anche i governatori repubblicani, i segretari di Stato, cioè i ministri degli interni di diversi stati, hanno detto che non ci sono state. Com'è possibile questo? Uno. E la seconda domanda a Pontigia giornalista, Twitter e Facebook che censurano Trump, secondo lei, giusto o sbagliato?
Allora, sulla prima domanda non ci sono dubbi che le elezioni americane sono state elezioni regolari, quindi Biden è il presidente legittimo, che una grossa fetta dell'elettorato di Trump continua a insistere sulla tesi della irregolarità, della frode, della vittoria rubata, non mi sorprende, è l'ascito che lascia Trump, è il suo metodo, e ha fatto scuola, quindi secondo me questo è... se Trump dovesse sopravvivere a questo tentativo di impeachment sarebbe secondo me l'inizio della fine del Partito Repubblicano. Potrebbe anche essere che Trump continua ad avere il sostegno di 60-70 milioni di elettori americani, ma il Partito Repubblicano non è quello, quindi è veramente in quel senso sarebbe una svolta. Sulla questione Twitter e Facebook dovrei articolare un po' il discorso, perché contrariamente a quanto è stato detto, Zuckerberg e il proprietario Jack Dorsey di Twitter non sono editori. Le reti sociali sono spazi privati ma aperti al pubblico. È un po' come un ristorante, un negozio, sono imprese private aperte al pubblico. Il proprietario di un ristorante non può allontanare o non far entrare nel suo spazio privato persone che non le sono simpatiche. Ci sono delle regole da rispettare, quindi la decisione veramente autocratica di Zuckerberg e di Dorsey di espellere, di cancellare i profili di Trump, per quanto criticabile sia Trump, è una decisione assolutamente, quella sì, illegittima. È veramente il principe, il sovrano, il monarca assoluto che decide lui in base alle sue simpatie o alle sue convenienze chi far continuare a parlare sulle reti sociali e chi no. Per di più non c'è neanche un rimedio di diritto. Quando una persona riceve una sanzione deve avere la possibilità di ricorrere e far valere le sue ragioni presso un'istanza che non è la stessa che ha deciso la sanzione. Tutto questo non avviene per quanto riguarda Twitter e Facebook. E poi i due Twitter che sono stati imputati a Trump quali giustificazione per espellerlo dalla rete sociale non sono in realtà messaggi incendiari. Il vero messaggio incendiario Trump l'ha fatto nel discorso davanti alla Casa Bianca il 6 gennaio, dove ha detto andiamo verso il Campidoglio e io sarò con voi. Ecco, quello è casomai il video da togliere dalle reti sociali, perché quello è un incitamento alla violenza, all'occupazione di un Parlamento, mentre il profilo di Trump sulle due reti sociali non vedo perché debba essere tolto. Questa è veramente più che censura e discriminazione in base a simpatie e antipatie politiche.
Ma dunque, come piccola aggiunta da parte mia, cioè su queste reti sociali si può dire quello che si vuole, anche delle bugie che possono essere destabilizzanti, in questo caso non riconoscendo il risultato.
Se noi dovessimo censurare tutti i politici che raccontano bugie, dovremmo toglierli quasi tutti. Non c'è spazio per questo tipo di ragionamento quale prova per decretare l'espulsione di questo quel politico.
È naturalmente un grande dibattito questo, no? I limiti eventuali di libertà d'espressione negli Stati Uniti poi è quasi totale, salvo quando incita alla violenza.
Nel rispetto della legge però,
nel rispetto della legge.
Sono i tribunali che possono intervenire.
Tito Tettamanti, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, sostegno a Trump, Biden eccetera, non è che da parte dell'area che lei rappresenta, diciamo centrodestra liberal conservatore, mettiamola così, no? Si è fatta una lettura un po' da guerra fredda, cioè i democratici sostanzialmente la sinistra, Trump la destra, e poi le cose sono un po' più complicate, ovviamente, uno perché Biden non è proprio molto a sinistra, cioè nell'ottica europea sarebbe forse rappresenterebbe il centro piuttosto, no? Non è neanche per esempio per una sanità, per un'assicurazione sanitaria totale, gratuita o universale, cioè ha dei dubbi rispetto all'ala sinistra del partito e sostanzialmente un moderato. Ecco, abbiamo fatto forse una lettura un po' destra-sinistra, un po' vecchia, mentre in realtà la lettura potrebbe essere evidentemente un'altra, come ci dicono anche i sondaggi, no? I bianchi per esempio hanno votato per Trump, i neri hanno votato per Biden, i cattolici piuttosto per Biden, i pentecostali hanno votato per Trump, forse c'è anche quello, no? Il Midwest ha votato Trump e le città hanno votato Biden, e magari le cose sono un po' più complicate, cioè la nostra ottica forse è un po' deformata dal retaggio della guerra fredda, non è così?
Non solo, ma anche dal fatto che noi siamo europei in una realtà diversa e con dei partiti diversi. Prima di tutto la vittoria di Biden non è contestabile, però chi conosce l'America sa che in America sono possibili brogli elettorali, perché è un'organizzazione talvolta è ammirevole che riescono a fare ancora questo, ma che negli Stati Uniti si possa votare due volte, perché il sistema è un sistema, diciamo, non perfetto, cioè, però non cambia niente, questo è il discorso. Trump approfitta in modo scorretto di queste cose per aizzare la gente, quindi diciamo, secondo, non da destra a sinistra, l'opinione dei partiti, l'idealismo, i repubblicani a suo tempo erano quelli di sinistra, che discorso certo. È questo?
Abramo Lincoln era repubblicano, no?
Esattamente,
quindi
fino al 1930, forse anche dopo, la criminalità organizzata che si era infiltrata anche nei sindacati aveva un grosso peso nel risultato. Cosa? È un discorso di rapporti di forze, poi ci sono sempre gli stessi nomi, eccetera, eccetera, quindi non è possibile dare una colorazione, si sbaglia se si dà una colorazione, diciamo, politica nel senso europeo, che sta cambiando anche quella, ma comunque lì c'è uno scontro di interessi, d'altra parte la politica è scontro di interessi, per avere dei posti di governo che danno evidentemente potere, ed è la frattura è più ancora che fra i partiti, è fra i nomi che abbiamo visto che adesso si presenta per ereditare la direzione dei repubblicani, la figlia di Dick Cheney, che magari è capacissima, per carità, però sono sempre quei nomi che tornano, e una parte di paese che non si sente più legittimato. Per cui secondo me l'impeachment è una sciocchezza, perché una persona privata non può essere soggetto all'impeachment presidente, ma fra qualche giorno non è più presidente, quindi sono atti fatti abilmente nell'ambito. Obama è stato la presidenza di Obama ha avuto anche poco successo per l'abilità del capo dei repubblicani al Senato, che l'ha continuamente sabotato. Sono gli Stati Uniti, quindi noi quando giudichiamo dobbiamo non dimenticare queste situazioni. Sì. Di conseguenza non starei a farmi la cosa grave, secondo me è l'assenza del mondo intellettuale, chiamiamolo anche liberal se volete, da un certo punto di vista, l'assenza delle università nella creazione di un personaggio fuori dagli attuali schemi che possa per la personalità, per l'autorevolezza eccetera, essere veramente l'uomo di domani che rappresenta l'America.
Ci sono diversi interventi, ne cito alcuni. Uno, un intervento in cui si chiede appunto a Pontigia riguardo al suo riferimento alla situazione economica, che è l'economia sostanzialmente che dovrebbe tirare fuori gli Stati Uniti dalla situazione. È chiaro poi cos'è l'economia e chi la dirige. Politica da Far West richiede metodi da Far West, dunque bisogna chiudere gli account, ci dice Barbara, ma cambierà qualcosa? Non credo proprio. L'argomento interessa molto, naturalmente c'è molta incertezza anche in vista del 20, dunque della cerimonia di inaugurazione, c'è molta attenzione negli Stati Uniti. Sergio Morisoli, lei aveva chiesto un giorno al Consiglio federale di promuovere l'incontro tra Trump e Kim Jong-un, dunque presidente, giusto?
No, non so. Io non l'ho chiesto di sicuro. Io ho letto qualcuno questo. Nelle nostre righe dell'UDC Ticino ha avuto questa ambizione, ecco, può darsi.
Sì.
No. No, dunque, non ho queste mire.
Tra un autocrate e forse la peggiore delle dittature, quella che assomiglia a Oceania di George Orwell 1984, no? Un totalitarismo estremo. Ma non è che malata sia un po' la democrazia liberale, cioè a questo punto, perché emergono e si moltiplicano dei personaggi alla Trump, no? da Putin a, poi pensiamo all'America Latina, certi Caudillo, Maduro, eccetera, cioè questa politica molto di muscoli, poco magari di sensibilità, e c'è anche un'ascoltatrice che ti dice forse ci vorrebbero più donne, e gli Stati Uniti promuovono Kamala Harris, che sembra avere un profilo che va un po' contro, no, questa visione del mondo fatta di muscoli, di forza, di minacce, come abbiamo visto negli ultimi anni. C'è stato un po' un degrado della democrazia liberale, purtroppo.
Ma
cioè, cos'è che non va? Forse si sono sottovalutati, allora, certi problemi, magari di ingiustizie
paradossalmente,
sociali.
Paradossalmente, e qui parlo del liberalismo in senso lato, senza dargli declinazioni, è un po' vittimo del suo successo. Dopo la caduta del muro, quello che sappiamo, i successi sia in economia che nel vivere bene, nel distribuire benessere e prosperità, ha certamente centrato tutti questi obiettivi, no? Quindi è lì dimostrato, la storia ha dimostrato questo. Il problema è che probabilmente si è detto conquistato questo c'è per sempre, e invece no, è lì l'errore grosso, cioè i risultati sono frutto di qualcosa, di lunghi secoli, di lunghi impegni liberali, di lotte liberali, che una volta acquisiti i risultati nessuno te le regala più, quindi questo è andato nel dimenticatoio. Sì. Oggi stiamo intravedendo che forse una crisi del liberalismo è certamente legata al fatto che il capitalismo non ha più bisogno del liberalismo, perché si è affrancato dal liberalismo già da un qualche decennio, oramai vediamo come sta galoppando un certo tipo di capitalismo, non ne frega niente della libertà, tant'è vero che in Cina c'è un capitalismo veramente rampante e forte che produce tantissimo, assolutamente illiberale, quindi un personaggio importante, Amartya Sen, ha scritto un libro, ha dedicato un grosso studio su questo aspetto, che il progresso, il benessere, la prosperità, anche laddove è stata raggiunta al massimo nei paesi che sono in via di raggiungerla, si manterrà solo con una sana democrazia liberale, quindi ecco, è un fattore fondamentale questo.
Messaggio chiaro. Tra l'altro, quando noi parliamo, per essere precisi, di democrazia liberale, non intendiamo nel senso strettamente politico del partito liberale, è semplicemente lo stato di diritto, esatto, la democrazia sulla quale si è creato, diciamo, il sistema che vige in Occidente, che ogni tanto traballa. Tito Tettamanti, è pericolosa la situazione, vedendo questo moltiplicarsi di autocrati sotto diverse bandiere, sinistra-destra, eccetera, e soprattutto credo anche una certa sfiducia in questo sistema costituzionale dello Stato di diritto, che forse non garantisce più, garantisce sì i diritti di parola, di espressione, di libertà economica, ma magari la giustizia sociale viene a mancare o è venuta a mancare.
Più che c'è evidentemente una diffusa, diciamo, perplessità o addirittura una diffusa critica nei confronti della democrazia. Ci sono, negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi libri, fra i quali gente che dice che bisognerebbe dare il voto alla gente sulla base della capacità intellettuale, cioè ci sono delle tesi che sono chiaramente antidemocratiche, però diciamoci la verità, la democrazia è stata anche corrosa dall'interno, in quanto sempre meno è democrazia intesa come intendiamo noi, se vogliamo dire partecipazione popolare e cosciente. Ovviamente col portare sempre più competenze verso l'alto, col togliere sempre più libertà, diciamo, di espressione su certi punti o di giudizio, col multinazionalismo e multi diciamo culturalismo che vorrebbe un grande stato mondiale, erodiamo evidentemente quelle qualità, adesso dico una parola che non piace per esempio a Pontigia, quelle qualità identitarie che fanno la forza anche dei piccoli stati, cioè la democrazia, la democrazia rappresentativa, ad esempio, perché è crollata? È crollata perché è una democrazia che dà un potere oligarchico a una certa parte di eletti che hanno la gestione del paese per 4 mesi, i quali, essendo politici di professione, hanno fatto della loro attività una casta che è stata sempre più privilegiata, lo vediamo in tutti gli scandali. I partiti sono diventati obesi e sono stati tutti corrotti e hanno dovuto tutti essere mantenuti, anche nella stessa Germania e anche con un personaggio di grande valore come un Kohl. E tutte queste cose evidentemente ovviamente minano la democrazia. Vediamo quello che succede quotidianamente in Italia, dove siamo a livello dei ladri, sì, di polli, però certe cose succedono. Perché ci sono i gilets jaunes in Francia, eccetera, eccetera? Certo, la democrazia in questo momento sta correndo dei pericoli. Questi pericoli possono sfociare o in forme di populismo pericolose, magari dirette da gente come Trump, o evidentemente in forme ancora peggiori di disordine, non lo so, però dovremmo preoccuparcene.
Allora, c'è una critica tra i tanti messaggi che riceviamo, una critica che ci riguarda, dice: guarda caso gli ospiti sono tutti uomini. Allora possiamo rassicurare l'ascoltatore, l'ascoltatrice che ci scrive: abbiamo invitato 3 donne dell'area di destra, centrodestra, ma per ragioni diverse non hanno potuto essere presenti, ma naturalmente facciamo molta attenzione, come è giusto che sia, a una rappresentanza equa. Il fatto è che per ragioni diverse non hanno potuto partecipare, ci spiace naturalmente molto. Fabio Pontigia, brevemente in chiusura, un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, è triste pensare che la politica è scontro di interessi, dovrebbe essere incontro di benessere, cioè l'idea del bene comune, che è un po' andata, detto brutalmente, a farsi benedire in questi anni. Il bene comune, forse bisognerebbe essere un po' più attenti, e le politiche più attenti all'interesse generale più che a quello dei singoli individui.
Sì, ma però nell'interesse del politico fare l'interesse generale, perché altrimenti non prende voti, quindi è un po' il cane che si morde la coda. E io penso che ci siano politici oggi che pensino a governare bene un paese. Non sono così disfattista su questo punto. Il vero problema della democrazia oggi l'ha sollevato l'avvocato Tettamanti, è la corruzione. Io penso che questo fattore sia stato un po' sottovalutato in questi anni come fattore di logoramento di un modello di organizzazione statale come la democrazia liberale, che è il migliore che esista, ecco, ed è stato veramente, sì, colpito al cuore, e lo vediamo in tutti i paesi. Quando le cose vanno bene in economia, magari il cittadino chiude un occhio sulla corruzione, ma quando lo Stato non riesce più ad aiutare come si deve le persone che hanno bisogno di aiuto, il cittadino non tollera che il politico o alcuni politici continuano nelle loro ruberie, nella corruzione.
Ecco, Pontigia ci fa un assist, poi chiederei a Morisoli, ma proprio in 20 secondi perché dobbiamo chiudere, ci fa un assist perché un ascoltatore, un'ascoltatrice ci dice: siamo tutti responsabili quando non ci informiamo correttamente, quando non andiamo a votare. Cioè, c'è anche una responsabilità del cittadino, non è soltanto vittima dei cattivi autocrati. Si va a votare, bisogna leggere, informarsi, bisogna evitare le fake news, questo che riguardi elezioni politiche o Covid o qualsiasi cosa, cercare di essere partecipi in modo attivo di questa democrazia. Molto brevemente, Sergio Morisoli.
Sì, la partecipazione del ceto medio è essenziale, lo abbiamo visto oramai da sempre. Il 68% di chi vota mediamente in tutti i paesi occidentali fa parte di questa categoria. purtroppo sono quelle persone che hanno capito che è più difficile, o per non dire impossibile, salire di nuovo la mobilità sociale verso l'alto, hanno paura di scendere tra i poveri, sono quelli che assistono giornalmente alla perdita di posti di lavoro da ceto medio. L'OCDE, la Svizzera in particolare, ha perso il 15-17% di posti di ceto medio negli ultimi 10 anni, ha aumentato del 6% quelli altamente qualificati e ha aumentato dell'8% quelli non qualificati. C'è una guerra in corso tra i famosi, come chiamano gli americani, Mac Jobs and NASA Jobs. In mezzo non c'è più niente. Il ceto medio, se non ha da mangiare e non ha da lavorare, provoca queste situazioni.
Grazie Sergio Morisoli, grazie Tito Tettamanti, Fabio Pontigia, grazie agli ascoltatori. Dobbiamo chiudere qui, è stato molto interessante, ringrazio veramente i nostri ospiti per questo dibattito fondamentale su Trump, ma attraverso Trump sulle radici sul futuro della nostra democrazia. Grazie anche in regia Alessio Sturaro.
1000 voci.